Eccoci qui, cari amici, torniamo con Don Quixote Podcast, Oscar Giannino qui al microfono e con i suoi, ovviamente, compari Ronzinante e Sancho Panza, quindi ovviamente con Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli. I temi di oggi sono due, sono uscite le nuove guidelines della Commissione Europea su cosa deve essere e come deve essere fatto il PNRR del governo. Trovate su questo anche nel sito il documento ufficiale per vedere se è così il PNRR del governo oppure no. Secondo tema, la proporzionale, perché se torna alla proporzionale Conte l'ha annunciato e approfondiremo questo rispetto agli anni di maggioritario gobbo che abbiamo avuto fino a qui. Meglio, peggio, a tra poco.
Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda.
Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione.
E come?
Affidandoti a San Marco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprilo anche tu su sanmarcoinformatica.com.
San Marco Informatica è lieta di offrirvi...
Eccoci qua, Oscar Giannino e ovviamente Ronzinante.
Carlo Alberto Carnevale Maffè, ben ritrovati.
E Sancho Panza.
Buongiorno a tutti da Renato Cifarelli.
Allora, cari compari, siamo qui in questa puntata, gli argomenti li abbiamo detti, lo ripetiamo, sono le nuove guidelines che sono uscite dalla Commissione Europea dopo il confronto anche con gli Stati membri del Parlamento Europeo e dettagliano ancora meglio che cosa deve essere, come non deve essere scritto e come deve essere scritto il Piano Nazionale di Resilienza del Governo, di ogni governo membro, e ovviamente vi daremo gli aggiornamenti per capire se è così scritta l'attuale versione, quella approvata la sera prima dell'inizio della dimissione, della crisi, con le dimissioni dei tre ministri di Italia Viva, oppure no. Lo faremo con un corrispondente da Bruxelles, tra i più stimati, David Carretta, che ha seguito nel dettaglio ogni particolare di questa cosa. Il secondo tema invece è la legge proporzionale. Oltre a questo, qualche riflessione sulla settimana. Anche oggi non parleremo delle sofferenze, vagiti e convulsioni dei partiti, vedremo che cosa succederà. È iniziata la consultazione sul PNRR dei sindacati, ci sarà poi quella di Confindustria, vedremo, ma intanto qui non parliamo di questo, parliamo come sempre di contenuti. E allora, tra questi contenuti, che cosa possiamo aggiungere? Il nostro Ronzinante che cosa ci dice?
Che invece abbiamo passato giorni in cui la sostanza del dibattito era completamente scollegata dalla realtà, caro Oscar, quindi facciamo bene, secondo me, a chiedere ai nostri ascoltatori di concentrarsi sulla sostanza delle cose, perché il prossimo anno, anzi i prossimi anni, dipenderanno dalle prossime settimane, da quanto l'Italia saprà dimostrare all'Europa, che è quella che ci presta i soldi ed è quella che sta guardando alle riforme non solo dello Stato ma anche della politica, quindi i due argomenti di oggi sono fondamentalmente collegati, perché è ovvio che la sostenibilità di questo ulteriore debito dipende dall'efficienza della macchina statale e del sistema politico. Quindi oggi secondo me proviamo a offrire due chiavi interpretative convergenti sugli anni che ci attendono come Repubblica e come membro dell'Unione Europea.
E invece Sancho?
Ma io, le due notizie per me della settimana sono sicuramente le elezioni americane. Nonostante quello che si aspettavano i sovranisti, non ci sono stati gli arresti, non ci sono state battaglie, non c'è stato niente. È triste vedere un'inaugurazione così per quanto riguarda la parte di introduzione del nuovo presidente. Mi sembra che il nuovo presidente si stia spostando a sinistra, perché uno dei primi atti è stato quello di elevare a $15 lo stipendio minimo negli Stati Uniti, e questo è qualcosa che naturalmente dà già una via. E la seconda cosa è che è partita poi la quotazione di Stellantis, c'è grande movimento nel mercato automobilistico, mi sembra, e quindi abbiamo in testa prima o poi di parlarne. Sai, da industriale sappiamo tutti che l'auto è poi quella che muove un po' tutta la ricerca, l'industria, eccetera. I primi dati di quotazione mi sembrano buoni dati e quindi abbiamo iniziato. Poi, come Confindustriale, vediamo lunedì cosa succederà col governo, perché Secondo me la Confindustria la dovevano sentire qualche mese fa, non adesso, quando il piano è stato già preparato.
Io dei giorni scorsi, aggiungo di mio, sul caso Stellantis, sulla fusione, sull'avvio della quotazione, sulla presentazione che Tavares ha fatto anche in Italia, lì anche il contratto dei sindacati sui stabilimenti italiani, gli impegni, vedremo. Però voglio segnalare tra tutti, l'articolo che mi è piaciuto di più è stato quello di Paolo Bricco, il Sole 24 Ore, che ha spiegato molto bene fattualmente, non usando idee pregiudiziali, come attualmente in Italia sia infondata la pretesa, ingiustificata dai fatti più che infondata, perché fondata può essere, le opinioni sono libere, ma ingiustificata dai fatti la pretesa di un intervento pubblico dell'azionariato di Stellantis. PSA non è Renault, che è davvero di Stato, ha un azionariato con moltissimi fondi internazionali, quindi è un'operazione di mercato. Secondo argomento, negli ultimi anni i governi, compreso il Conte 1 e Conte 2, di fronte ai problemi dell'automotive, che è una filiera, ci torneremo, fondamentale della manifattura italiana, sono stati a guardare, e il problema di automotive della filiera va distinto da quello degli stabilimenti italiani di Stellantis, nel senso che è una filiera che lavora per i grandi player del mercato internazionale. Lì sì, ci sono in corso modifiche profonde, ristrutturazioni delle catene e così via. Noi, a differenza di Francia e Germania, siamo rimasti a guardare. La seconda cosa invece è l'unica politica che voglio dire, è segnalare due contributi che mi hanno colpito. Il primo è l'iniziativa di Carlo Calenda dell'avvio di un processo di convergenza, un tentativo, vedremo, nell'area liberal democratica riformista più anime, e intanto ha cominciato con Azione più Europa, ma l'appello è ad altri. E in questo stesso campo, il settore, mi è piaciuta moltissimo l'analisi di Marco Bentivogli, che ha scritto su Repubblica che bisogna immaginare un'alternativa a un paese che sembra avere un'alternativa politica nel dibattito del governo, nella mancanza di un reale progetto alternativo della destra, che sembra solo con due poli populisti, uno l'Ungheria, PD 5 Stelle, o il Venezuela, per capirci. Ecco, questi due contributi mi sono piaciuti molto, vedremo cosa ne uscirà. Voglio chiedere anche l'opinione però di Carlo Renato su quello che si vede sul mercato finanziario, perché ci sono primi segni, vedremo se si rafforzeranno, questo dipende da che cosa fa Biden, ma primi segni nel favore del mercato al aggiornamento presidenziale, ai 17 executive orders che ha ricordato, alcuni di essi li ha ricordati anche Renato. Però ci sono stati alcuni segni di risveglio nei tassi a lungo americani, e se questo si consolidasse, ai 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 per tutti quelli, caro Alberto, che credono che il debito non sia un problema, che i tassi rimarranno per 30 anni negativi e così via, vedremo. Però oltre a questo, sul mercato ci sono anche i segni del fatto che la Cina abbia chiuso il 2020 con un più 2,3%, unico grande paese al mondo ad averlo fatto. Si vede subito per esempio nel quarto trimestre della Volkswagen. Il quarto trimestre della Volkswagen ha generato, cari amici in ascolto, il più grande cash flow dell'intera storia della Volkswagen, 5,3 miliardi di euro nel solo ultimo trimestre, che ha ribaltato tutto il risultato atteso dell'anno di Volkswagen. Questo è il significato che può avere in una ripresa impetuosa, in chi sarà più rapido e più efficace in uscire dal processo di vaccinazione, e deve fare riflettere molti di coloro che credono a un quadro di stagnazione del mondo, fine della globalizzazione e così via, perché è grazie alla presenza di Volkswagen in Cina che i suoi brand hanno realizzato quel strepitoso risultato in 3 mesi. Fatemi anche dire, e anche qui chiedo a Carlo Alberto Renato il loro parere, quello che abbiamo visto negli scorsi giorni, quasi una settimana di Regione Rossa e Lombardia, e si scopre che poi la Lombardia che protestava aveva sbagliato i propri dati e nessuno paga, le convulse dichiarazioni ogni giorno sulle vaccinazioni in ritardo, vogliamo portare la Pfizer in tribunale, scopriamo di non avere le siringhe adatte per estrarre la giusta dose dalle fiale dei vaccini. Carlo Alberto, che dici?
Beh, dico che chi non è in Cina si perderà un bel pezzo della ripresa futura, ma questo forse lo sappiamo da una ventina d'anni, caro Oscar. L'Asia in generale ha gestito meglio la pandemia, è già fuori in buona parte, e non deve solo aspettare i vaccini, perché ha fatto molto meglio il lavoro di tracciabilità e di trattamento rispetto all'Europa e agli Stati Uniti. Il rialzo dei tassi, o comunque le voci di rialzo dei tassi, sono tutte da valutare. In compenso, le voci di Moody's, di Goldman Sachs su l'insostenibilità del debito italiano a fronte di una mancanza di lucidità sul futuro di questo paese sono ormai, come dire, chiare e lucide, e rischiamo veramente di finire noi e solo noi nel territorio dei junk bonds. Questo dovrebbe preoccupare gli italiani. Le aziende che hanno capito la lezione della globalizzazione sanno benissimo che non è finito quel mondo, e si è riconfigurato con un peso molto più alto a est di quanto sia stato fino ad oggi, e questo chiede ovviamente nuovi investimenti. E sono d'accordo con te, figuriamoci se il mondo finisce adesso, anzi inizia un ciclo di investimenti che ridistribuirà potere, reddito e ricchezza, non necessariamente a favore della conservazione dello status quo.
Donato, l'imprenditore, il tuo collega imprenditore Giovanni Cagnoli, che anche lui opera in Lombardia, ha fatto un conto per quei 5-6 giorni di regione rossa lombarda che non ci doveva essere, stando stretti nel calcolo del PIL medio, dell'attuale livello di produzione di PIL in Lombardia settimanale, è più di 1 miliardo di euro di valore perso nelle attività di impresa, e si è chiesto la domanda, però nessuno ovviamente si dimette. È singolare vivere in un paese, in una regione così, o no?
Più che singolare, ormai è la norma in Italia. Mi sembra che nessuno quando sbaglia si dimette. Questo sia una cosa che succede da sempre. Non abbiamo la cultura della responsabilità. Ricordavamo, mi sembra, la settimana scorsa, che Rutte, quando ha scoperto una cosa di cui tutto sommato non era neanche responsabile, il premier olandese, quando ha scoperto che la INPS olandese, diciamo, aveva ripreso dei soldi che aveva dato alle famiglie ingiustamente, si è dimesso perché ha detto che il compito del governo è prendersi le responsabilità delle cose sbagliate che succedono nel paese. Qua è esattamente il contrario. Abbiamo dato il via libera a fare gare senza poi avere neppure la possibilità di andare dal commissario straordinario a dirgli che è responsabile, cioè lui ha la manleva su tutto, nessuno si dimette, nessuno prende le sue responsabilità, e nel frattempo però vediamo che, parlavamo di tassi, lo spread ha ricominciato a salire, siamo dopo la Grecia, se va avanti così i tassi probabilmente ricominceranno a salire e per noi saranno guai.
Allora, adesso andiamo, dopo la prima interruzione, al primo dei temi di approfondimento di questo podcast, cioè le linee guida per il PNRR che la Commissione ha aggiornato e sono, vedrete, molto molto specifiche. A tra poco. Allora, cari compari, siamo sempre qui, Oscar Giannino e Sancho Panza.
Renato Cifarelli.
Esatto.
E ogni tanto chiamami per nome, Oscar, dai.
Devi interpretare il tuo ruolo. E naturalmente il mitico Ronzinante.
Sì, che a questo punto fa un nitrito, cioè Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Allora, è con noi per approfondire e spiegarvi meglio l'aggiornamento, che a questo punto è definitivo, delle linee guida che vengono dalla Commissione Europea dopo il confronto con Stati membri e Parlamento, in come deve essere scritto, quindi metodologia del PNRR di ogni governo membro. Noi pubblichiamo anche i due documenti sintetici, uno di 56 pagine, uno di 13, in cui è condensato tutto quello che tentiamo di spiegarvi. E per farlo abbiamo con noi Davide Carretta, che è il corrispondente da Bruxelles del Foglio e che ha seguito passo passo questo processo, che ieri infatti ha anche sottolineato le differenze dell'aggiornamento. Grazie di essere con noi, Davide.
Grazie a voi.
Carlo Alberto, ti cederei il passo, perché noi abbiamo già fatto un approfondimento quando le guide non erano ancora aggiornate su cosa non c'è, ma cosa dice questo documento in sintesi secondo te, e poi chiediamo a Davide invece di spiegarcelo ancora più approfonditamente.
Dice ciò che il governo non ha capito in questi 6 mesi di ping pong, cioè che questo piano non sono 200 miliardi concessi all'Italia ad libitum, ma sono condizionati a 2 principi. Uno è che servono delle riforme strutturali sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, sul ruolo dello Stato, sulla formazione, sulle risorse intangibili, senza le quali mancano le condizioni di base per gli investimenti, che verrebbero, come dire, distribuiti sui sassi, no? Un po' come buttare le sementi sul sasso. L'altro pezzo che è mancato completamente è la metodologia, la metrica, la pianificazione, la scadenziazione degli investimenti e la loro traduzione in termini modellistici in effetti di medio-lungo termine sull'aumento della capacità del paese, sull'output, sull'occupazione. Ecco, questi due elementi che sono premesse del piano nazionale di ripresa e resilienza, come lo chiamiamo, cioè PNRR, sono stati, dal mio punto di vista, largamente ignorati in tutte le versioni fino adesso prodotte. E questo che chiederei proprio a David di ricostruirci proprio questi mesi di dibattito e come arriviamo solo adesso a scoprire che quelle due premesse, cioè riforme e metodo, che erano chiare dal mio punto di vista fin dai primi documenti, ma forse non erano state interpretate come tali, erano forse state interpretate come elementi accessori, invece non lo sono, sono assolutamente premesse ineludibili. Io quindi leggo questa nuova linea guida come un ribadire i principi fondamentali del recovery plan, e cioè, anzi recovery facility, e cioè sono soldi che servono all'Italia per saldarsi all'Europa, per impegnarsi a riallinearsi su un percorso di crescita e per rendere omogenei i suoi meccanismi di funzionamento al resto del mercato europeo. Sentiamo cosa dice Davide.
Aggiungo solo quello che dice Carlo Alberto, prima di cedere la parola a Davide, che sia per le riforme di cui citate da Carlo Alberto, sia per la parte investimenti, si dettaglia che ciascuno di questi due canali deve avere obiettivi chiari, valutazioni di impatto, collegamenti con il resto degli interventi, parte pubblica, sovvenzioni, investimenti e quadro del mercato interno europeo, e si dice che devono avere precise milestones, cioè delle pietre miliari di percorso per misurarne l'effettività rispetto all'impiego delle risorse, e sono richieste esplicitamente dalla Commissione perché, ve lo ricordo, se non vengono raggiungiati questi obiettivi intertemporali, cioè nel tempo dei 5 anni, queste risorse possono essere anche revocabili, quindi c'è un problema di metodologia molto chiaro. David, tu che dici?
Sì, anche chieste indietro, tra l'altro, le risorse. Dunque, partiamo dalle ragioni di questo aggiornamento delle linee guida, la Recovery and Resilience Facility, cioè il Recovery Fund, come è stato ribattezzato qui a Bruxelles, è stato modificato nei negoziati tra Parlamento europeo e governi, dopo l'adozione del pacchetto di bilancio per i prossimi 7 anni, e di conseguenza bisognava ritoccare alcuni elementi di queste linee guida, ma la Commissione ne ha approfittato per ritoccare elementi, diciamo, più sostanziali, o meglio rafforzare le cose che la preoccupavano di più. E da questo punto di vista non c'è dubbio che l'attitudine di molti governi, a partire da quello italiano, abbiamo 209 miliardi da spendere, punto e basta, e come lo si spende poco importa, ha inciso, tanto è vero che alcune delle parti che sono state più rafforzate sono quelle delle riforme strutturali, da un lato, e dall'altro che tipo di investimenti, parliamo di investimenti, non di spesa, e basta, deve essere inserito nei piani nazionali di ripresa e resilienza. La prima cosa che io ho guardato, perché Paolo Gentiloni, il commissario dell'economia, ne aveva già parlato a una riunione dell'Eurogruppo, è la questione riforme. Fondamentalmente è stato specificato molto bene che per riforme si intendono le vecchie riforme strutturali che da sempre chiede l'Unione Europea all'Italia e anche agli altri paesi, per cui pensioni, mercato del lavoro, amministrazione pubblica, giustizia, tassazione, in particolare spostando la tassazione dal lavoro, dal reddito alle cose, quindi IVA e aumento delle tasse sulle case e quant'altro. Insomma, tutto ciò che l'Unione Europea ha raccomandato in questi anni non è stato fatto, dovrebbe finire dentro i piani nazionali. Vale per tutti, vale anche e soprattutto per l'Italia, dove l'impressione mia è che manchi tutta questa parte, manchi la parola produttività, che è una parola chiave per uscire da questa crisi resilienti, come si usa dire.
Cioè, io ti interrompo solo perché per rafforzare questa cosa che è una paroletta magica ignorata sempre, produttività, non c'è un paragrafo nel PNRR approvato in ultima versione dal governo, adesso sottoposto alle parti sociali del Parlamento, un paragrafo dedicato alla produttività, l'aumento, la stima, l'obiettivo di aumento della produttività del settore privato, e in tutta la parte della PA, della digitalizzazione della PA, non c'è un paragrafo sulla produttività che è negativa da anni e anni. L'apporto dei servizi non di mercato, di cui la PA è parte fondamentale, ha un apporto negativo alla produttività nazionale. Non c'è un paragrafo né per la parte privata né per la parte pubblica. Scusa se ti ho interrotto. Vai.
No, ma hai perfettamente ragione. Poi c'è tutta la questione della concorrenza del mercato interno, che tra l'altro viene richiamato nelle linee guida. In Italia abbiamo il caso straordinario della questione delle concessioni balneari. ma non c'è solo quello, c'è tutta la parte, diciamo, delle vecchie liberalizzazioni, come si chiamavano un tempo, che dovrebbero essere inserite proprio per queste ragioni, per fare in modo che il PIL italiano fra 5 anni sia da un punto di vista di crescita potenziale che di PIL vero e proprio, sia più consistente di quello che altrimenti sarebbe in assenza di queste riforme strutturali. Poi c'è tutta un'altra parte.
Eccomi. Scusami, una curiosità detta da imprenditore. Cioè, l'impressione mia è che l'Europa voglia usare questo piano per cercare di rendere più moderni ed efficienti gli stati. Noi lo stiamo prendendo, a mia impressione, più come una bella distribuzione di un po' di soldi che abbiamo a disposizione, ma non ci rendiamo conto che non ce li danno se così lo trattiamo, o sbaglio.
Diciamo, non sono così sicuro che alla fine la Commissione europea sarà sufficientemente severa da non tenere in conto, diciamo, considerazioni politiche, come ha sempre fatto nella sua storia e nei suoi rapporti con l'Italia. Cioè, il pericolo esiste che una volta fissate queste linee guida, una volta avviato i negoziati con il governo, la Commissione decida di dimenticarsi tutta una parte di richieste che aveva fatto al governo nell'ambito del piano nazionale di riforma, e di conseguenza che finisca a tarallucci e vino, come alla fine è sempre andata così con Bruxelles, grandi finti scontri eccetera eccetera, poi alla fine Bruxelles cedeva quel che doveva cedere.
Però David, su questo tendo a dissentire, perché questa è la prima volta che mettiamo sul tavolo debito europeo, quindi è un problema di credibilità dell'Europa usare i suoi soldi e quindi, fammi dire, poi di rating di quel debito futuro. Prima erano soldi italiani spesi dagli italiani su cui c'era un vincolo, un criterio, e allora ci stava l'accordo politico. Qui stiamo parlando del primo atto post-Hamilton, se posso, anche se incompleto. Ma insomma, qui guarda che l'Europa si gioca la credibilità come emettitore di debito. Non mi sembra proprio così semplice la questione. Io non sono sicuro che gli altri paesi europei, ricordo anche la clausola cosiddetta del freno d'emergenza, potranno digerire il fatto che mettono risorse europee su progetti che devono ricondurre l'Italia su un percorso di crescita allineato al resto d'Europa, possano essere invece, come dire, spesi alla vecchia maniera. Veramente non trovi che sia un cambio di passo? E queste linee arrivate ieri, secondo me, sono un segnale chiaro sul fatto che gli schemi, i modelli che sono stati precisati vanno rispettati.
Sì, il segnale c'è, non c'è dubbio, e c'è una profonda preoccupazione, nel senso che Paolo Gentiloni, che dopo l'Eurogruppo dice chiaramente sì, il piano dell'Italia è una buona base di partenza, e questo il giorno prima del voto di fiducia al Senato, ma va rafforzato, e va rafforzato in termini di riforme strutturali, rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese, obiettivi, target e calendario, fondamentalmente ha detto questo piano va scritto tutto, cioè abbiamo messo solo quello che si spende, tra l'altro con alcune spese che da Bruxelles sono contestate, alcuni capitoli, il resto del piano, la parte forse più importante, perché è quello che riguarda la resilienza, va riscritto, va scritto da principio. Quindi la preoccupazione c'è che poi alla fine di un negoziato la Commissione insista fino in fondo su tutte le riforme strutturali di cui l'Italia avrebbe bisogno per tornare nell'alveo dei paesi che riescono a crescere, a far aumentare il PIL, non ne sono così sicuro, perché la Commissione alla fine si è sempre dimostrata un organo politico e non così severo come è stata spesso descritta sui nostri media e dalla nostra classe politica. Detto ciò, è indubbio che l'impostazione che è stata data, e quello che non è stato detto in Italia, l'impostazione che è stata data alla Recovery and Resilience Facility è fondamentalmente quella della Troica durante il sabotaggio di alcuni paesi della zona euro, a partire dalla Grecia e poi tutti gli altri. Cioè, noi vi diamo i soldi, in questo caso non solo prestiti, ma anche stanziamenti a fondo perduto. Però voi dovete fare tutta una serie di cose e noi vi controlliamo. Il linguaggio, tra l'altro, utilizzato è lo stesso della ex troica, chiamiamola come vogliamo, cioè quella dei target, dei milestones, delle tappe degli esborsi, per cui non è che ti danno tutti i soldi subito, ma ci saranno due esborsi l'anno e verrà verificato ogni volta il raggiungimento dei target e delle milestones. E altra cosa che non è stata vista, la Commissione potrà inviare le sue missioni a Roma per verificare che tutto ciò sia rispettato. Non basterà, come dire, mandare una letterina dicendo no, noi le riforme le abbiamo fatte. C'è nelle linee guida un chiaro riferimento alla possibilità di missioni, di verifiche sul posto, questa è la definizione, l'espressione che viene utilizzata nelle linee guida. Per cui sì, c'è la questione credibilità, e diversi governi e anche la Commissione sanno benissimo che se si vuole fare il momento hamiltoniano, se si vuole avere tra 7 anni un altro fund o degli eurobond e tutto ciò, beh, questo piano deve avere successo. E siccome il paese chiave per tutto ciò è l'Italia, questa roba è stata fatta per l'Italia, non è stata fatta per gli altri, questa roba è stata fatta per l'Italia perché il suo debito è insostenibile, e di conseguenza se l'Italia non ne esce come un paese normale in termini di capacità di crescere, fallisce non solo il recovery fund, rischia di fallire ovviamente il paese in modo venezuelano, mettiamola così, ma fallisce soprattutto l'ambizione di alcuni paesi europei di fare il salto hamiltoniano.
Allora io invito i nostri ascoltatori davvero a leggere, prendetevi la briga di leggere questi due documenti, perché troverete un dettaglio delle cose che Dal Carretta ha spiegato che dovrebbe costituire il Vangelo prima di mettersi a scrivere. Per esempio, si dice che ogni tipo di riforma o di intervento o di investimento deve essere plausibile e congruo, e c'è il dettaglio di che cosa vogliano dire questi due termini generali, plausibilità e congruità. Non lo deve dire un governo, c'è scritto che bisogna correlare ciascuno di essi alle implicazioni di bilancio e ai controlli se richiesti nel tempo di cosa davvero si spende, nostra bassa capacità di spendere le risorse europee. C'è scritto che devono essere ogni intervento e ogni riforma correlati con costi comparativi rispetto a interventi simili nello stesso settore con risorse pubbliche o investimenti privati nel passato. Cioè, non pretendete che si creda al fatto di un'efficacia improvvisa se in passato, quando avete usato strumenti simili, avete avuto efficacia bassissima. Si prevede la validazione del ogni singola intervenzione da parte di, c'è scritto, Independent Fiscal Institution, che può variare da paese a paese, ma ci vuole una validazione di esperti competenti, non basta l'opinione del governo. Ecco, vi faccio solo alcuni esempi per farvi capire che noi di tutto questo non abbiamo trovato traccia, non nell'allocazione delle 6 missioni generali che sono più o meno coerenti a quelle indicate dalla Commissione, ma alle 47 linee di intervento in cui si articola. Questa metodologia non c'è. Certo, come dice David Carretta, il governo italiano può pensare che come sempre passa tutto in cavalleria,
ma. Oscar, per chi ha più di 20 anni di esperienza con i progetti europei, questi sono esattamente i criteri che l'Europa ha sempre applicato quando doveva concedere i soldi. E l'Italia ha una storia di inefficienza nella capacità di catturarli, semplicemente non te li danno. E quindi, in questo senso, io quelli che dico ma sì, finirà tutto a tarallucce e vino, scusate, forse non avete mai avuto a che fare con soldi dell'Europa. I soldi che spendiamo noi per noi, passi, ok? Cioè, è una sorveglianza, ma non è una somministrazione.
Noi non troviamo traccia nella stesura. E
posso aggiungerlo qua? Cioè, Carlo Alberto ha perfettamente ragione, nel senso che tutti i soldi che arriveranno dopo l'anticipo del 13%, ed è lì che io ho il dubbio, cioè sull'approvazione del piano nazionale all'inizio, tutti i soldi che verranno dopo saranno soggetti, diciamo, a verifica delle riforme, degli investimenti, come vengono spese, eccetera, eccetera. Quindi il rischio vero è che il 13% che arriverà a luglio, agosto, settembre, quando arriverà, dei famosi 209 miliardi, l'Italia quelli li riceva, ma poi non solo non riceva più niente, ma debba restituire anche quello che ha ricevuto all'inizio, perché non fa le cose che dovrebbe fare.
Allora, grazie intanto a Davide Carretta per il tempo e l'approfondimento che ci ha regalato, e adesso, dopo l'interruzione, andiamo, cari compari, al secondo tema che si profila ormai un orizzonte quasi certo, ci dicono, cioè la legge proporzionale pura. A tra poco, grazie Davide Carretta. Ed eccoci tornati, il solito Oscar Giannino Don Chisciotte, e insieme a me il fido ronzinante Carlo Alberto. Ci sei ancora? Sì.
Ci sono Oscar, scalcio come sempre.
E Renato.
Sancho Panza Renato, questa volta l'ho detto io, dai.
Allora, secondo item oggetto di approfondimento è il passaggio che ormai sembra inevitabile, insomma ne ha parlato il Presidente del Consiglio, io ero rimasto che la materia della riforma elettorale era parlamentare, però il Presidente del Consiglio l'ha indicata nel suo passaggio parlamentare, quello successivo alle dimissioni dei ministri di Italia Viva, è proporzionale puro, è nuovo orizzonte della maggioranza PD 5 Stelle, vedremo poi cosa succederà nei prossimi giorni, però insomma su questo il PD ci sta, anzi è come se ci sta, 5 Stelle ci stanno, anzi come se ci sta. Io sono sconfitto dalla storia, io sono però un maggioritario, ho visto il modello pluripartito italiano, il modello francese, doppio turno con consiglio di sbarramento elevata, però detto tutto questo, ricordo solo, prima di presentare e ringraziare il nostro ospite, che il professore di diritto costituzionale comparato a Sor Orsola Benincasa di Napoli, il professor Tommaso Frosini, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Ricordo solo che qualche giorno fa mi è sembrato opportuno un intervento sul Corriere della Sera di un editorialista storico del Corriere, cioè il professor Angelo Panebianco, che ha tentato di ricordare che in realtà c'è una letteratura immensa, giuristi, ma anche, caro Carlo Alberto, di economisti, su che cosa comporta in termini comparati nella storia proporzionale puro rispetto ai diversi sistemi maggioritari che esistono, cioè con maggior proporzione alla spesa pubblica, e il professor Angelo Palebianco diceva soprattutto poi per un diverso orizzonte temporale delle scelte, perché noi abbiamo avuto 66 governi in 64 anni, quindi durata media molto bassa, quando un governo è così, nasce così, col proporzionale puro sarà sempre più così, come è stato nella Prima Repubblica, l'orizzonte è breve di chi governa e l'orizzonte temporale quindi è impegnare spesa per vincere le elezioni, non certo riforme di lungo periodo con i KPIs che vogliamo noi per cambiare strutturalmente i colli di bottiglia italiana. Però forse tutto questo, caro Carlo Alberto e Renato, riguarda una minoranza di sconfitti. Il professor Tommaso Frosini ha seguito i vari tentativi nei decenni di riforme costituzionali, istituzionali ed elettorali con un punto di vista sempre aperto a considerare la specificità anche del sistema politico e partitico italiano. Ma che cosa dice di questo orizzonte proporzionale puro, professore?
Ma innanzitutto dovrei dire che anch'io come lei sono uno sconfitto della storia, ma non un pentito, cioè ho sostenuto il maggioritario ai tempi del mitico ormai referendum promosso da Mario Segni e ho cercato di difenderlo in tutte le situazioni in cui si è tentato di stravolgerlo, anche quando, diciamoci la verità, Renzi aveva predisposto una legge elettorale, l'Italicum, che non era maggioritaria ma che aveva sicuramente finalità maggioritarie, cioè sostanzialmente quello di consentire che lo scenario politico si divida in due fronti, in due coalizioni, in due rassemblement, come più piace definirle, in modo tale che il cittadino decida se votare per bianco o per nero. Votando per bianco o per nero sa già chi sarà il presidente del Consiglio, cioè il leader di bianco o nero che avrà ottenuto la maggioranza. Ora, tornare al proporzionale, anche a me mi ha stupito, francamente, mi ha stupito fino a un certo punto il fatto che il presidente del Consiglio l'abbia detto nel suo discorso di comunicazione alle Camere, abbia fatto un esplicito riferimento al sistema elettorale proporzionale, ma io penso che l'abbia fatto, come dire, per blandire un po' le forze politiche di maggioranza, come a dire io appoggerò il proporzionale in modo tale che state certi che non scomparite, nessuno rischia di scomparire, perché sappiamo benissimo che con il proporzionale anche chi ottiene una minima quota di consenso elettorale ha diritto ad essere rappresentato in Parlamento, nonostante la diminuzione del numero dei parlamentari. Quindi in questo caso è veramente un SOS quello che Conte ha lanciato alla maggioranza, come a dire, vabbè, sarete meno, ma ci sarete comunque come gruppo, come partito, con il proporzionale. Però non è materia da governo, è chiaramente materia da Parlamento. Il Parlamento che deve non solo approvarla, ma che deve anche scriverla, perché è la legge che consente appunto la formazione del Parlamento. Anch'io ho letto Pane Bianco da sempre difende il metodo maggioritario e lo fa stavolta anche con argomenti ancora una volta solidi che si richiamano appunto alle teorie economiche. Lo citava lei, c'è una letteratura ormai davvero alluvionale sul rapporto fra meccanismi, fra formule, come dicono i politologi, elettorali e distribuzione della spesa. Ovvero col proporzionale la spesa pubblica aumenta, con il maggioritario, secondo ricerche empiriche e non metateorie, invece la spesa pubblica è ridotta, perché naturalmente c'è una maggior coesione di scelte di indirizzo politico che non debbono accontentare tutti i partner di maggioranza. Ora, io però credo che all'origine di tutto ci sia una domanda che è sempre rimasta inevasa: a cosa serve il sistema elettorale? Può sembrare così una domanda un po', diciamo, banale, però è determinante, perché naturalmente
sta guidando i proporzionalisti puri è: l'Italia è spaccata, è spappolata, plurianime, la legge elettorale serve a dare la rappresentanza a tutti.
Esatto.
La confonda con i poteri del governo, la stabilità, la durata del governo, gli effetti sulla spesa pubblica, dà uno schiaffo alla più ampia rappresentanza che è necessaria come fondamento della democrazia parlamentare. Questo è quello che dicono loro.
È vero, però io penso che invece la legge elettorale, come la pensano gli anglosassoni, serva a fare una maggioranza e un governo, a rappresentare chi oggi il micro, diciamo, il micromovimento, il micropartito, la piccola cellula che pretende di avere comunque una sua rappresentanza, ma fondata su cosa? Prendiamo atto di quella di cui si discute quantomeno a partire dall'89, della fine delle teologie. Ma se un governo è in grado di far maggioranza tra Lega e 5 Stelle e dopo nella stessa legislatura fra 5 Stelle e PD, ditemi voi dove sta la rappresentanza politica, dove sta cioè il mandato a rappresentare che cosa? Un'idea, un progetto, un indirizzo, una programmazione? Non mi pare che questo oggi ci sia. Possiamo ammettere che ci sia una grande divisione, come oggi usa dire, fra europeisti e sovranisti. Oggi va di moda questa grande divisione. Ebbene, allora, se vogliamo accorparci intorno a queste formule, dividiamo l'asse centrodestra-centrosinistra, ma questo ce lo consente un sistema maggioritario, come tutto sommato nella fantasia italica eravamo riusciti a creare un ottimo sistema elettorale che era il Mattarellum, oppure anche una proporzionale, purché ci sia una clausola di sbarramento seria, alta, come in Germania al 5%. Se me la metti al 2 o al 3% è inutile, francamente. Allora non ha senso, non c'è la selezione, non c'è il filtro, non c'è appunto la possibilità che il cittadino sia messo in condizione di fare, se non eleggere, ma di designare il governo, come fa nel proprio comune, come fa nella propria regione. Non vedo perché lo debba fare anche a livello di territorio nazionale.
Professor Frasini, però adesso a me tocca fare ronzinante che scalcia e, diciamo, essendo ideologicamente d'accordo con voi, però faccio il bastian contrario prendendo la prospettiva dell'analista finanziario, che dice che l'Italia non se lo può permettere in maggioritario perché c'è troppo debito pubblico e perché mancano le condizioni di reciproco riconoscimento di legittimazione tra le forze antisistema, eversive o sovraniste, che sono la maggioranza in questo paese, almeno in questo Parlamento, e quindi, diciamo, l'eventuale maggioritario concesso a loro porterebbe il paese su una strada di estremo rischio. Quindi la mia tesi economica è che il proporzionale fa spendere di più ma fa rischiare di meno, perché, ripeto, mancano queste due condizioni: c'è troppo debito pubblico, quindi un governo estremista come come quello che abbiamo rischiato di avere due anni fa con Lega e 5 Stelle. Ricordo che Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle sono saliti in Parlamento con tre programmi fondamentalmente avversivi, i primi due con la volontà di uscire dall'euro, il terzo anche, poi cambiato idea, ma certamente quella di non riconoscere la legittimità degli altri e l'idea di governare da soli. Questo era una chiara denuncia della delegittimazione delle altre forze politiche. Ora, poi è chiaro che cambiano idea, però chi mi garantisce che cambino idea, visto che gli italiani hanno votato in larga maggioranza per forze che non ritenevano di voler legittimare le controparti, che è invece la premessa politica istituzionale per il maggioritario, no? Se a questo aggiungiamo che nel frattempo, in quest'anno, abbiamo aggiunto un bel 25% di rapporto debito-PIL, io trovo, ovviamente è una provocazione, gliela giro, che il maggioritario è un bellissimo sogno per quando torneremo a essere un paese normale. Nel frattempo il proporzionale è l'unica cosa che possiamo permettere.
Nel frattempo, scusami, lasci mani libere ai partiti di fare tutto il controllo di tutto, perché il potere dell'elettore col proporzionale puro diventa nullo su l'eventuale capo di una coalizione, capo di governo. Su le coalizioni, perché ogni partito è libero, e sui programmi, perché ogni partito può chiedere quello che vuole, raccontare e promettere quello che vuole, tanto poi dovrà fare governi e non ne terrà conto, fuori da essere isolato nella scelta, nella lista proporzionale sottoposta all'elettore. Beh, mi sembra un depauperamento i cui effetti non so se contribuiranno ad aumentare il voto che tu chiami non eversivo rispetto a quello eversivo, attenzione a questi aggettivi, come sai, però detto questo io spezzo la lancia al contrario. Però sentiamo che dice il professor Frosini, poi andiamo alla richiesta e al premio dell'imprenditore Renato. Professore.
Ma io dico che anche a me devo dire la distinzione fra forze eversive e forze non eversive non piace, non mi schiero né dall'una né dall'altra parte, però non possiamo nemmeno impedire in una democrazia, poi bisognerebbe semmai ripensare un altro modello di organizzazione dello Stato, ma in una democrazia non possiamo impedire che il cittadino eserciti nella sua libertà di voto anche la possibilità di attribuire consenso alle cosiddette forze eversive facendole diventare di maggioranza. Cioè, non mi preoccuperei all'idea che un sistema elettorale possa favorire un certo schieramento piuttosto che un altro. È vero che si dice, i politologi insistono su questo, che il cambiamento di sistema elettorale può comportare anche un cambiamento di scelte degli elettori e anche una torsione del sistema politico. Io ricordo, feci una polemica con il grande Giovanni Sartori, e appunto alla mia affermazione che, a mio modesto avviso, il sistema elettorale serve a fare una maggioranza e governo, lui mi rispose: no, un sistema elettorale serve invece a far sì che ci siano i partiti. Sì, ho capito, ma i partiti poi però il governo come lo fanno? Facendo la grande ammucchiata. E allora, anche dal punto di vista economico, per tornare alla sua osservazione, viene meno col sistema proporzionale il principio della responsabilità. Chi è responsabile della spesa pubblica? Chi è responsabile di determinate scelte? Perché nel meccanismo proporzionale è chiaro che questa responsabilità se la rimpallano i vari soggetti che compongono il 50,1% e danno vita a una maggioranza e a un governo. Vabbè, il problema è la responsabilità. Io mi sembra che l'esperimento a livello locale ci dovrebbe aver insegnato che la responsabilità è in capo a Virginia Raggi o piuttosto a Nicola Zingaretti, cioè identifichiamo in colui che abbiamo eletto e nella sua maggioranza le scelte che ha compiuto durante il suo mandato e poi decidiamo se apprezzarle e rinnovargli la fiducia oppure se sanzionarle e votare per, diciamo, il candidato dell'opposta fazione, dell'opposto partito.
Sì, professore, ma a livello locale nessuno discute, e sia chiaro che io sono d'accordo con voi, facevo per spirito polemica, però ripeto, l'obiezione di Pane Bianco è un'obiezione sbagliata, perché l'idea che la spesa pubblica possa crescere all'infinito è un'idea fallace. La spesa pubblica in Italia non può più crescere, anzi è già cresciuta troppo, quindi non c'è spazio per un'ulteriore, come dire, espansione fiscale dello Stato. Mi spiace.
Lui non lo sostiene, Pane Bianco non sostiene che la spesa pubblica non ha limiti, cioè non sostiene questo.
No, ma sostiene che proporzionale la fa crescere, no, fino a un certo punto, quel punto è già arrivato, quindi il proporzionale non è in grado di far crescere quel punto, perché è un tema di gravitazione economica, quindi quell'obiezione, che sia chiaro è fondatissima anche empiricamente, io adesso ovviamente voglio fare il provocatore, ma il rischio che il proporzionale faccia ulteriormente crescere la spesa pubblica non c'è, perché non c'è più spazio fiscale.
Questo spiega chi fa le variazioni di bilancio sul limite di deficit di quest'anno già il 15 di gennaio, 2 punti di PIL. Allora, però sentiamo la voce dell'imprenditore. Per gli imprenditori meglio il proporzionale puro o meglio un qualunque maggioritario? Anche se a me la maggior parte dei maggioritari introdotti in Italia sembravano così gobbi che erano ponti per tornare al proporzionale. Questo mi sbaglierò, ma l'ho pensata così. Tu che dici, Renato?
Ma sai, l'imprenditore è maggioritario by default, cioè nel senso, cioè noi siamo abituati che c'è uno che comanda e fine della storia, insomma, in azienda. Però detto questa cosa, avevo due cose per il professore. Allora, una curiosità, se si ricorda, visto che lui è uno studioso di queste cose, quante leggi elettorali abbiamo avuto in Italia diverse? Perché io tutte le volte mi vedo i partiti che in base a come sono i sondaggi di quel momento fanno la legge elettorale. Ma la seconda cosa, il problema più grosso che vedo io è a monte della legge elettorale, cioè della scelta della classe dirigente e di come i partiti decidono poi quali sono le persone che andranno in Parlamento. Questa è la cosa che sinceramente a me preoccupa di più, essendo appunto come imprenditore appassionato del fatto che i gruppi vengono fatti dalle persone.
Quante leggi? Beh, guardi, fino al 1994 ce n'è stata una, anzi pareva immodificabile, la legge elettorale proporzionale pura, sembrava un tabù cambiarla, tant'è che molti anche tra gli studiosi sostenevano che era addirittura il proporzionale era implicitamente costituzionale, perché la Costituzione non potesse sopportare altre leggi elettorali se non quella proporzionale. Dopodiché c'è stato l'ingegno del referendum, diciamo pure manipolativo, ma che ha consentito di passare al Mattarellum. Dopodiché c'è stata la paura dell'allora maggioranza di centrodestra di perdere le elezioni e l'invenzione della cosiddetta legge Porcellum, almeno piace questa definizione, chiamiamola col nome di colui il quale l'ha redatta, ovvero Calderoli, la legge Calderoli. Dopodiché c'è stato il tentativo di Matteo Renzi di dar vita a una legge chiamata Italicum che non ha mai visto la luce perché naturalmente è morta a seguito della fine della sconfitta del referendum costituzionale e oggi abbiamo la legge cosiddetta del Rosatellum dove appunto il relatore è stato l'onorevole Rosato. Queste sono le leggi, a queste si accompagnano poi le leggi ovviamente a livello locale, il Tatarellum eccetera. Ora, queste leggi, io a questo proposito vorrei dire una cosa, il problema è stato secondo me che a un certo punto la classe politica si è liberata appunto del tabù della legge elettorale e ha pensato di poterla cambiare ogni qualvolta ritenesse opportuno per se stessa, per salvaguardarsi, per tentare di limitare la sconfitta. E allora così, da che era impossibile cambiarla, cioè un accordo tacito per non cambiarla, adesso quasi a ogni cambio di legislatura c'è un cambio di legge elettorale, ma anche questo non va bene per il cittadino, non va bene per le imprese, non va bene per nessuno se a ogni legislatura si cambia la legge elettorale e si rimescola completamente lo scenario politico sulla base di una nuova e differente legge elettorale. Quindi da questo punto di vista io credo che appunto sia un errore cambiare, sebbene riconosco che l'attuale legge sia un pasticcio, è proporzionale con una spruzzatina di maggioritario. L'altra questione che veniva sollevata, sì certo la scelta e la selezione della classe politica è vero che è in mano ai partiti, ma è sempre stato così. Posso dire che un pannicello, per così dire, che si potrebbe in qualche modo introdurre per, diciamo, ammortizzare questo impatto sono le primarie, cioè consentire che i cittadini scelgano, ma questo con i collegi uninominali, però attenzione, perché allora io le primarie le faccio se ho i collegi uninominali dove posso indicare quel candidato del mio partito che ritengo più adeguata a concorrere in quel collegio per ottenere il seggio. Allora ha un senso, e torniamo al metodo anglosassone, così funziona nella patria che un tempo era la patria della democrazia liberale.
Allora io nel ringraziare il professor Tommaso Frosini, naturalmente Sancho Panza Rozinante, faccio solo un'ultima brevissima osservazione. Nei modelli di democrazia di diverso, diciamo, modello che esistono in Occidente, i più solidi sono quelli che hanno trovato una coerenza nel tempo tra legge elettorale, forma di governo, forma Stato. Noi siamo diventati specialisti invece nel credere di poter procedere a rafforzamenti del governo in un sistema di democrazia parlamentare nata col proporzionale puro a Costituzione invariata. Quando abbiamo provato a cambiare la Costituzione, ecco che sono fallite le bicamerali, il progetto Renzi, quasi nessuno lo crede più possibile, ma in realtà io credo in questa coerenza. Se guardate il modello francese tra la legge elettorale nazionale doppio turno ad alta soglia e il modello presidenziale di governo, c'è una coerenza. Nell'equilibrio del checks and balance americano c'è una coerenza tra come si eleggono la Camera dei rappresentanti e il Senato, completamente diverso il sistema, i poteri della presidenza e il governo e i contropoteri del Parlamento e soprattutto del Senato in molte materie delicate. Ecco, da noi credere di poter procedere senza questa coerenza, quando proprio gli ultimi mesi hanno dimostrato che nella forma Stato il governo ha deciso, Conte, di ignorare la sua prerogativa di fronte alle pandemie ed è successo il caos, lo scaricabarile che continua dopo più di un anno con le regioni. Ecco, non voler affrontare questi temi dicendo torniamo al proporzionale puro, a me sembra un pannicello. Dopodiché, lo dico con rispetto, sono uno sconfitto, ma ringrazio il professor Carlo Alberto e naturalmente il professor Tommaso Frosini, Carlo Alberto e Renato Cifarelli. Alla prossima!
Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.